presentiamo il suo libro, un libro che, come scritto qualche parte, è un racconto ragionato, ovviamente essere di carattere accademico. Io purtroppo faccio il professore universitario, sono stato invitato qua, immagino in parte per tenere rapporti con la struttura qui, forse anche perché uno dei miei interessi di ricerca principale sono le politiche pubbliche, in particolare la politica del Mezzogiorno. Quindi qualche cosa da dire sull'argomento del libro forse ce l'ho, sia commentando il libro sia dicendo anche come penso io, magari, che non è esattamente coincidente con quello che ho scritto nel libro, non tanto perché non sono d'accordo con quella affermazione del libro, perché la gran parte, anzi ne citerò una in particolare con la quale sono totalmente d'accordo, fermo restando che poi altre parti del libro non sono d'accordo con quello che si dice nell'ultimo capitolo, quindi diciamo c'è un problema di mettersi d'accordo con le varie parti. Ma diciamo non sono d'accordo con alcune delle cose che nel libro non ci sono scritte, perché un racconto ragionato, per quanto un racconto sia, e deve essere, quindi il racconto è sempre qualcosa che non può essere un trattato di mille pagine, è un libro ampio, giustamente, un contributo al dibattito, però a seconda dei fatti che cita e di quelli che non cita, è il racconto di una piega piuttosto che un'altra. Quindi dirò in quattro parole, perché il tempo è quello che è un il mio racconto di come sono andato le cose soprattutto negli ultimi anni, perché 3-4 cose diciamo sono piuttosto importanti e vanno quindi citate e anche sottoposte alla riflessione, anche perché questo della politica del Mezzogiorno purtroppo è qualcosa in cui diciamo uno spesso ricorda quella famosa tavoletta di Andersen, quella del re che era nudo, no? Perché il re era nudo, tutti i cortigiani gli stavano intorno, quindi allora si vedeva occhio nudo per il suo distinguo, cioè è un fatto evidente, eppure nessuno glielo diceva. Un bambino un giorno disse: il re è nudo, e finalmente tutti se ne accorsero. Perché cioè le politiche del Mezzogiorno sono stato un fallimento spaventoso, clamoroso, gigantesco. Dopo 151 anni dall'unità, il divario fra nord e sud non si è ridotto, anzi negli ultimi 10-15 anni è tornato ad aumentare rispetto a un periodo in cui si era ridotto di uno 0,2 del PIL, 0,2 del PIL all'anno in un periodo tra il 97 e il 2001, okay? Se consideriamo l'intera storia dei 150 anni, tra un altro periodo di cui adesso diremo, che giustamente il libro cita, perché proprio l'affermazione con la quale sono pienamente d'accordo, anzi con tutta la parte con la quale sono pienamente d'accordo, è un certo periodo che va dal 1950 al 1973, in questo modo, cioè l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, shock petrolifero, quello invece è un periodo in cui c'è stata una significativa riduzione del divario, l'unico periodo di 151 anni. No. E giusto, il libro lo dice, lo racconta, lo dice bene, tra l'altro, agilmente, se diciamo senza tanti fronzoli, però fondamentalmente il primo capitolo è dedicato a questo, infatti lo leggerò testualmente proprio un'affermazione con la quale sono totalmente d'accordo. Però se parliamo di 151 anni, siamo ancora qua, e dico tutti noi, così a giudicare dalle facce, non le conosco, siamo, viviamo in questa disgraziata città, viviamo in questa disgraziata regione, viviamo in questo disgraziato Mezzogiorno, siamo vittime, perché di vittime si tratta, di questa condizione di sottosviluppo, e quindi siamo, dovremmo essere un po' come quel bambino della favola, dicendo c'è stato un fallimento clamoroso delle politiche di sviluppo. Oh. Che non lo dice, chi che non lo ammette questo fallimento? I responsabili di questo fallimento, cioè coloro i quali sono stati ministri, capi di dipartimento, o sono adesso anche ministri, magari, e che non passa questo messaggio per cui il fallimento c'è stato, eppure c'è, e quindi è un po' come il re che è nudo. E quindi io mi aspetterei che queste dichiarazioni, queste valutazioni, questi giudizi critici, perché necessariamente devono esserlo, soprattutto per chi vive nel Mezzogiorno, vengano fuori, invece misteriosamente la gran parte delle persone, qua non parlo di Garufi, parlo dei miei colleghi, i quali si occupano di questo argomento, cioè sono tantissimi che hanno scritto, e soprattutto sono stati anche direttamente coinvolti, come consulenti, come responsabili della facitura delle politiche per il Mezzogiorno, ma anche un po' questo fallimento non l'hanno denunciato. Con due eccezioni, ecco, forse tre. Due sono citate nel libro, una è un'eccezione molto recente, Enrico Olfi, è un discorso, faccio proprio un discorso a parte, dovremmo parlare di quello, Enrico Olfi non ne parliamo, e un'altra è Nicola Rossi, è un po' più piccolo io stesso. Ecco. Dopodiché, la letteratura nel suo complesso non si è accorta del fallimento della politica di sviluppo. E quindi di conseguenza non ha neanche cercato di dire perché c'è stato questo fallimento. E invece questo è quello che cerchiamo di fare qua. E la chiave del discorso in realtà c'è nel libro di Garuffo. Vi leggo che cosa dicevamo poco fa. Che in un certo periodo storico, molte di queste cose sono note a tutti, c'è stata una sensibile riduzione del divario. Questo periodo va dal 1950 al 1983. Che cosa c'è in quel periodo? Era stata la prima fase, in realtà sono le prime due fasi, perché l'intervento straordinario correttamente va diviso in quattro fasi, le prime due fasi dell'intervento straordinario. L'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, la riforma della Cassa per il Mezzogiorno, in un primo momento la Cassa per il Mezzogiorno si occupò di pre-industrializzazione e realizzò dighe, acquedotti, opere pubbliche, aveva 100 ingegneri che lavoravano a terra a ritmo serrato e hanno prodotto una serie di risultati. In un secondo momento, e Confindustria del Nord era ferocemente contraria perché desiderava che le industrie non andassero al sud, desiderava che restassero al nord. E sono tutte cose ufficiali che si sanno. Da un certo momento in poi, nel 57 c'è una seconda legge e si optò per una scelta discutibilissima, comunque importante, della industrializzazione per i poli. Quindi invece si scelse di portare le industrie al sud e nacque il petrolchimico con tutti i difetti del petrolchimico, nacque la Fiat del Primarese con tutti i difetti della Fiat del Primarese, quando poi viene meno ovviamente ce ne la mettiamo, e quindi nacque anche un'accelerazione significativa dell'industrializzazione del Mezzogiorno. In questi 23 anni il divario nord-sud si è ridotto drasticamente, non si è annullato perché sennò non staremmo a parlarne, però c'è stata una sensibile riduzione. Perché? Perché la Cassa per il Mezzogiorno aveva questo compito e lo faceva, realizzava dei risultati, con tutti i difettacci della Cassa del Mezzogiorno. Non è che la Cassa del Mezzogiorno fosse fatta di angeli, non vuole ragione nel 50, poi diventò una cosa peggiore. E leggo quello che dice lì. Dice, la Cassa non si fa funzionare con lo sviluppo, pagina 33. A un certo punto però, giustamente il libro registra e ricorda come ci fu un punto di svolta, appunto, diciamo, all'inizio degli anni 70, diventa struttura che opera sul territorio e si collega alle istituzioni politiche presenti nel territorio. Il livello delle decisioni e delle mediazioni, che sulle opere c'è un famoso libro da Garibaldi che riguarda proprio questo, il tema delle mediazioni, e riguarda proprio la Cassa del Mezzogiorno, si sposta in periferia. Questo è l'inizio dell'indebolimento della Cassa. Cito Garuffi, dalla questione del libro, che in realtà è un libro a sei mani, anche se in certi punti del libro c'è qualcuno di non so, è proprio un Garuffi, no, anche questa è una operazione, perché è un libro anche giustamente con diverse teste, ecco, va benissimo. Mentre c'è stato un momento alto nell'intervento della Cassa, sto sempre leggendo, nella fase della realizzazione di semi irrigi, strade, ponte, dighe, dove in poi le attività della Cassa sono molto più segnate dai rapporti con la politica in negativo, anche se alcune impressioni, come quella della vita con forza industriale, restano male, l'indotto, eccetera, eccetera. Okay? Quindi che cosa ha fatto la Cassa? Ha perso la sua natura originaria. La sua natura originaria, ispirata a un famoso esempio americano che era la Tennessee Valley Authority, istituita da Franklin Delano Roosevelt per superare la Grande Depressione, era quella di essere un'agenzia indipendente con un mandato preciso e con un periodo preciso, che dovrebbe essere inizialmente 10 anni, poi durò 42, cosa all'italiana tipicamente. In quei 10 anni, che poi diventavano 42, avrebbe dovuto risolvere il problema. E ci stavano riuscendo, attenzione, perché nei primi 23 anni effettivamente un pezzo di problema significativo l'aveva risolto. Dopodiché sono andato, come scrive Garuffi, attenzione, parlo di Garuffi, non mio. Gli altri capitoli del libro, non mi soffermo su tutti i capitoli, c'è cioè alcuni sulla mafia, alcuni su cose, non posso soffermarmi su tutti, su quelli che specificamente riguardano il tema delle politiche del Mezzogiorno. Che cosa succede a un certo punto? La Cassa, diciamo, perde il suo mandato originario, il mezzo di intervento straordinario diventa questa enorme carrozzone, perché tutto la, se oggi diciamo Cassa per il Mezzogiorno pensiamo carrozzone, una cosa brutta, una cosa sbagliata, ecco. Se vogliamo dire a qualche cosa non funziona, diciamo Cassa per il Mezzogiorno. Ed è vero, cioè, ma riguarda i secondi 20 anni della vita della Cassa. I primi 20 anni ci dicono gli autori, non solo a questo punto direi, in realtà i primi 20 anni funzionavano, i secondi 20, la seconda metà invece no. C'è stato anche il resto, cioè dopo la fine dell'intervento straordinario 1992, legge 488, conversione di un certo decreto legge e così via, c'è stata la cosiddetta ci sono stati 4 anni di interregno, la cosiddetta nuova programmazione. Ora, la nuova programmazione esiste dal 96, ma diciamo formalmente nel 97 è stato istituito il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di Coesione. Quindi non da ieri, da ormai fanno 15 anni. Non è tantissimo di fronte alla storia dell'umanità, di fronte a 150, 15 anni fanno. E dal 91 al 97 i tedeschi hanno istituito un'agenzia indipendente dopo l'unificazione, si chiamava Treu und Anstalt, le hanno dato il mandato di privatizzare 40.000, 50.000 quelli che erano operatori economici, perché la Germania Est, come vi ricorderete, era un paese socialista.
Hanno speso
200 miliardi. Ok, ma quello ha fatto, è stata sciolta come era previsto. Il divario fra la Germania Est e la Germania Ovest di oggi, dopo 20 anni, non si è annullato, ma certamente sono stati fatti avanti, passi avanti giganteschi. E gli inglesi hanno istituito, copiando gli irlandesi, verso la fine degli, la metà degli anni 80, due agenzie di sviluppo, la Welsh Development Agency e la Scottish Development Agency, non è questa il titolo preciso, di questo non lo ricordo. Anche lì un problema annoso che datava gli anni 30 è stato risolto, nel senso che poi oggi il Galles e la Scozia notoriamente sono due fra le aree europee più capaci di attrarre investimenti dall'esterno. Quindi i due mezzogiorni d'Europa più simili a noi, quello britannico, diciamo, che erano il Galles e la Scozia, e quello tedesco, la Germania Est, non si sono trascinati per 150 anni, sono stati risolti un po' come avevamo fatto noi, con uno strumento tipo cassa per il mezzogiorno, agenzie indipendenti. La nuova programmazione ha seguito questa strada? No, ha seguito una strada esattamente opposta. La strada, vale a dire, di, per carità, con le ottime intenzioni, sulla base di una teoria che si chiama la cosiddetta teoria dello sviluppo endogeno, che era anche quella che aveva ispirato la legge 64 dell'86, che fu quella che mise la parola fine all'intervento straordinario, che fu un fallimento talmente catastrofico che poi si ebbe la soppressione quasi per decreto legge e per evitare un referendum. Lo sviluppo endogeno invece dice che bisogna valorizzare le risorse locali, i protagonismi locali, i partenariati locali, e quindi si fondò su questa idea o su questa retorica, se preferite. E questo è quello che i miei colleghi la gran parte delle volte non dicono. Era un'idea bella, importante, magari poteva anche funzionare, ma non ha funzionato, anzi ha prodotto l'esatto contrario, anche perché, come diciamo, mi rilascio a qualche cosa che diceva Vico Monaco, le forze locali in alcune aree come Calabria, Campania, Sicilia, sono anche quel tipo di forze locali che tutti conosciamo, no? E quindi puntare sulle forze locali può significare puntare, non dico puntare sulla mafia, ma comunque su quei rapporti di clientelismo, di rapporti con la politica, mediazioni, che sono così tipici di queste realtà. Quindi le realtà di sviluppo bloccato sono proprio quelle realtà che hanno bisogno di una leva esogena dal cambiamento. Se fossero capaci di tirarsi da sé, come in parole di Munchausen che si tirava fuori dalla paura tirando la sua parrucca, l'avrebbero già fatto. Avremmo già superato il sottosviluppo se fossimo stati capaci con le nostre forze di affrontarlo. C'è bisogno di una leva endogena, e questa leva endogena è un'agenzia di sviluppo. Infatti, laddove questa agenzia c'è stata, è stata veramente indipendente, ha funzionato. Laddove questo non c'è stato, le cose non hanno funzionato. Ora, questo è l'errore fondamentale della nuova programmazione. È vero che la nuova programmazione dei primi 3-4 anni ha ottenuto dei modestissimi risultati, appunto. Il PIL del mezzogiorno è andato leggerissimamente meglio di quello del centro-nord dello 0,2%, ma infatti ci sarebbero voluti 80 anni per recuperarlo. Okay. In un testo passaggio che il libro cita in parte, nel 99 fu redatto il piano di sviluppo del mezzogiorno e ci fu anche un confronto con il sindacato. Quel piano di sviluppo prevedeva giustamente, anzi secondo me era stato anche troppo prudente, che nel periodo in cui si doveva decollare la spesa della cosiddetta agenda 2000, cioè il 2002, 2003, 2004, il ritmo di crescita del PIL del mezzogiorno, dico solo il PIL ma dovremmo dire un sacco di altri indicatori, ma già diciamo la sto facendo troppo lunga, doveva essere del 4,5% l'anno, non tantissimo, attenzione, non il 10% dell'Irlanda. Okay? Si ebbe poi l'esatto contrario, si ebbe invece, ci fu la crisi, ci fu tante cose, ci fu l'11 settembre, eccetera, eccetera. Ora, questo dettaglio cioè il dettaglio secondo cui la nuova programmazione correttamente aveva previsto dei risultati. Questi risultati non sono stati raggiunti, anzi è successo esattamente il contrario. Dal 2001 in poi la forbice nord-sud ha cominciato a riallargarsi, è stato dimenticato, non lo dice nessuno, è sparito, è stato chiuso in cassaforte. E questo mi aspettavo di pensare, ma è un dettaglio, ma è nulla poco, perché è la prova provata del fallimento. Cosa hanno fatto i responsabili della programmazione anche quando hanno fatto un bilancio della loro stessa attività? Se lo sono dimenticati il prologo, non ne parlano. Ci sono tante ragioni per cui sono dimenticati a un certo punto, perché così è detto, ci sono state delle giustificazioni così via. Ci sono tante ragioni per cui questi risultati non sono stati raggiunti. C'è stato un momento economico molto difficile proprio agli inizi degli anni 2000, ci mancherebbe altro, ma la ragione fondamentale è che era sbagliato lo strumento. La cosiddetta programmazione partecipata dal basso, fondata sull'usufruito endogeno, molto probabilmente non poteva funzionare, infatti non ha funzionato. Come facciamo, e chiudo a questo punto, a risolvere il problema del sottosviluppo? I nostri figli già lo sanno da me, mandandosene, perché hanno capito molto bene, e forse noi genitori, come forse lo suggeriamo ogni tanto, che non c'è più speranza, perché così come stanno le cose non c'è speranza. Quindi, o andandosene, svuotando il mezzogiorno e lasciandolo alle persone di una certa età. Già la Svimez dell'anno scorso parlava di tsunami demografico, perché quello che si prevede nei prossimi 20 anni è che, una cosa incredibile, non si era mai vista prima, che l'età media del mezzogiorno supererà quella del centro-nord. Tipicamente il mezzogiorno ha sempre avuto più persone che facevano più figli, e più gente, diciamo, mentre il centro-nord aveva una crisi demografica. È successo l'inverso, no? Perché e succede questo, che i ragazzi se ne vanno, la gente che ne fa pochi e così via. Oppure, forse, ma ci assegno una scarsissima probabilità a questa eventualità, dovremmo prima imparare dagli errori, e per imparare dagli errori bisogna ammettere gli errori, dire gli errori sono stati fatti, sono consistiti in ABCD. Di conseguenza, anziché fare ABCD, bisognerà fare EFZ, una cosa diversa da quella che si è fatta prima. E forse, a quel punto si potrebbe ricominciare. Ma quella cosa diversa significa una cosa molto precisa, che è quella che ho detto all'inizio. Creare delle strutture che promuovano lo sviluppo, che siano isolate, e del resto un po' il discorso sul consenso che Niccolò Monaco accennava, isolate dai rapporti di intermediazione politica. Fino a che al centro politico, e qua ci sono certamente delle differenze tra il centro-destra e il centro-sinistra, ci mancherebbe altro, ma possiamo dire che delle regioni come la Calabria, la Campania, che sono state governate dal centro-sinistra in certi momenti, poi Ero, Bassolino, si siano sviluppate così impetuosamente? Direi di no, proprio perché i soldi per lo sviluppo, le risorse per lo sviluppo, disgraziatamente è andata a finire che sono stati usati in un modo un po' diverso da quello che doveva essere lo sviluppo. Poi, ovviamente, se mettiamo il governo in cui c'è Tremonti presidente, il ministro dell'economia, la Lega decisiva, i fondi passi che vengono scippati ogni 5 minuti, questo chiaramente mette la ciliegina sulla torta. Ma dire che il sottosviluppo c'è perché c'è stato Tremonti, non è quello che dice il libro, attenzione, ci mancherebbe, perché chi costruisce la precedente. Ci ha messo del suo, ovviamente, ma sarebbe una visione parziale. Quindi io sono sempre un ottimista, non sempre, per la verità, ma lo dico perché se no sempre il contrario. Quindi vorrei chiudere questo intervento con una nota di speranza. E la speranza non è facile da affermare per i motivi che dicevo prima, ma la speranza in questo caso, sì, mentre spesso si dice l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione, la speranza in questo caso richiede la ragione. Se la ragione non analizza spietatamente e onestamente la realtà, neanche la speranza ha tanto spazio. Scusate per la lunghezza, grazie per